sempre la necessità di creare il disagio, la sofferenza e di controllare tutto. Il fatto stesso che un fatto di libertà, e qualche femminista l'ha ricordato che scoprire il seno era un fatto di liberazione, di protesta, di indicare...
Infatti, 15 anni fa non era niente, cioè... Non...
Si parla in Italia, cioè si parla...
No,
in...
ma anche a Woodstock, cioè durante il concerto, oppure anche subito dopo quella che è stata l'evoluzione sessuale, buttare via i seni, c'è stato un impatto importante dagli Stati Uniti nel mondo, solo che dopo gli Stati Uniti li hanno fottuti, cioè mentre l'Europa è andata avanti, gli Stati Uniti sono tornati indietro.
Sì, e difatti una cosa che è significativa, tanto per ricordare, è che questo viene fatto costantemente, quindi è fatto continuamente, cioè questo modello di imposizione viene fatto in ambiti anche più ampi e più strani. Voglio ricordare un fatto molto semplice che è successo proprio in questi giorni in Iraq. L'Iraq, a parte del dittatore che si era trovato, era un paese laico, era un paese tranquillo, era un paese in cui certi diritti erano garantiti, si parla di diritti individuali, poi di diritti politici, c'è tutto da discutere, però in sostanza la donna era libera. Le armate di liberazione arrivano in Iraq e hanno portato la libertà e la prima cosa che fanno è quella di proporre, di introdurre come legge la Sharia, la legge islamica. Ma una cosa strana che è stata sottaciuta è anche che fra i vari morti che ci sono stati nei vari attentati, ci sono stati anche dei morti di gruppi religiosi americani che erano presenti in Iraq. Questo non ci viene raccontato di perché erano presenti, ma cosa significa? Che chiaramente esiste una volontà di portare tematiche religiose di un certo tipo.
Sì, è una guerra religiosa, diciamo.
Non è una guerra religiosa, perché se negli Stati Uniti c'è la campagna per il seno ed è sconvolgente e la Commissione del Parlamento americano si muove, sai come si trovano d'accordo con gli islamici? Con lo Shador?
L'abbiamo già detto
di
volte.
È giusto ricordarlo, cioè, certo. Tenete conto che logicamente i gruppi religiosi presenti in Iraq americani lo fanno perché si trovano di intesa chiaramente con l'integralismo islamico.
Francesco, abbiamo visto quando Abdel Smith ha chiesto di cavar via il crocifisso, i musulmani sono corsi in massa per aiutare la Chiesa Cattolica e mettere al bando Abdel Smith. In Francia, per levare il velo e per levare tutti i simboli vistosi nelle scuole, cattolici, musulmani e altri hanno fatto fronte comune. Cioè, quando si tratta di libertà dell'uomo, musulmani e cristiani, musulmani e cattolici sono esattamente la stessa cosa. Chiaramente lavorano in ambiti diversi, in territori diversi, confini diversi, ma il fine finale rispetto all'uomo è sempre la sottomissione, la distruzione della libertà personale, individuale del singolo individuo, perché questo poi alla fine è quello che viene intaccato, perché al di là che un sistema può essere democratico o non democratico, può essere istruito o non istruito, quello che è importante è la libertà del singolo individuo di fare ciò che vuole, cioè di fare ciò che vuole di se stesso. E in realtà, guarda caso, quando hanno detto leviamo via il velo, leviamo via i crocifissi dalle scuole, leviamo via i simboli religiosi vistosi, hanno detto qui ci mettono in discussione la libertà del singolo individuo. Cioè, siamo a livelli di aberrazione veramente allucinante, cioè non esiste neanche nessuna logica in questo.
Sì, no, ma sai, è una cosa che poi... alla sua conseguenza, che ad esempio alcuni ne hanno parlato, che è successa a Genova, il cardinale Bertone, il diavolo è una presenza palpabile, incontro difficoltà a parlare nella chiesa, questo è un cardinale, e tra l'altro dice il diavolo esiste e di conseguenza dice il cardinale chiama preti e medici contro il diavolo. Le direttive del Vaticano, sia la collaborazione tra esorcisti e psichiatri.
Sì.
E viene tirato fuori dalla tomba a morte, il classico esorcista, e dice io non accetto nessuno che si presenti a me senza la cartella cliniche. Cioè, pensate proprio cosa significa questo. E questo, dice chiaramente, lo fanno perché vogliono imporre il terrore. Pensate che a Genova c'è una commissione, 3 medici e 3 religiosi per valutare il primo caso del rito, è un problema reale. rendetevi conto che anche la medicina o la psichiatria, slegata dall'attenzione verso la realtà, alla fine che differenza c'è con gli esorcisti? Giustamente Hillman se la prende molto con i psichiatri, ma dopo una lettura del genere dovremmo dare ulteriore ragione a Hillman che se la prende con la psichiatria, perché un psichiatra che si preste al gioco di collaborare con gli esorcisti,
cioè, allucinante, della fuori te, cioè, non ha mai esistito una cosa del genere,
no? No, io voglio ricordare, l'abbiamo detto, noi l'abbiamo ricordato, che ci fu un psichiatra ucciso a Milano poco tempo fa. La moglie dichiarò che questo psichiatra era stato sconvolto dalla lettura della Bibbia e che aveva definito il suo paziente un mostro e che aveva incontrato nel suo paziente il diavolo. Cioè, che implica che siamo, anche pur avendo una qualità culturale elevata dal punto di vista tecnico, si è totalmente disarmati o incapaci di comprendere quello che succede attorno. Questo psichiatra ucciso dal suo paziente vedeva nel suo paziente il diavolo. E come poteva essere un medico? E come si possono definire psichiatri tre medici che vanno a collaborare con tre religiosi?
Non, non si possono definire psichiatrici, a meno che hanno detto, vabbè, così. Però psichiatrici prezzolati, la storia ne è piena. Cioè, quando noi parliamo di psicanalisti, di sociologi o di psichiatri a livello, no? Cioè, parliamo sempre di quelli a buon livello. Però di ciarlatani con la laurea in psichiatria, il mondo è pieno, e i ciarlatani con la laurea in psichiatria, torno a ripetere, pur di avere uno spazio, pur di far carriera, pur di garantirsi la pagnotta molto ben retribuita, sono disposti a qualsiasi bazzesca, a qualsiasi porcata. Non ricordiamoci che, per esempio, molte prigioni, specie negli Stati Uniti, sono gestite da psichiatri, i russi hanno usato i psichiatri abbondantemente, cioè i regimi hanno sempre usato queste forme di assoggettamento, queste forme di terrore.
Sì, no, ma pensiamo che noi abbiamo una classe politica che si va ad assecondare ai principi cristiani, abbiamo una classe medica che si va ad assecondare ai principi cristiani, e poi quando arriva un cardinale che dice il diavolo è una presenza palpabile, cosa succederà?
Allora, vedi Francesco, i problemi anche che quando nel paese tutto prende fuori, sì, niente, la lettura del commento all'innomeri qua Demetra lo farà nella seconda trasmissione, perché ormai questa trasmissione c'è un po' volata via, insomma, del tutto.
Sì, no, tu sei reparto con la sinistra.
Ormai sono le 16. Sì, no,
va tu benissimo. Tu eri reparto con la sinistra stampa, sì, io sì, ti sono venuto dietro.
Sì, va benissimo Francesco, va benissimo queste cose, anche perché eravamo da una vita che non eravamo indietro. Comunque nella seconda trasmissione farò il commento all'innomerico e a Demetra, e poi farò anche un aspetto del Crogiolo dello Stregone. Niente, nel paese che prende fuoco, a Caronia, in provincia di Messina, non dimentichiamoci che si potrebbero anche saltare fuori che qualcuno si diverte con la magia nera o bianca, ha detto ieri padre Amort, presidente onorario dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti. Il sindaco Pedro Spinato però resta scettico, noi al diavolo non ci crediamo. Però Amort e qualcun altro aveva già cominciato a vedere se riusciva a piazzare qualcosa, soltanto che è stato sbugiardato da quelli che sono stati i tecnici del CNR, che hanno trovato effettivamente la causa di tutti questi microincendi che avvenivano. Però ci aveva provato lui. E ricordatevi che anche qua in Veneto, anzi effettivamente è a Udine, c'è una proposta di tale Don Elio Nicli, il quale vorrebbe una scuola per combattere il diavolo, cioè vorrebbero dei corsi di formazione per poter svolgere bene questo importante ministero. Cioè siamo alla pazzia, alla follia più pura di tutto questo, cioè veramente siamo a livelli da fuori di testa. E qua manca poco che rialzano i roghi, Francesco, cioè, o almeno ci stanno provando. Cioè,
sì, sì. No, ma poi tra l'altro, vedi, quello che è sempre, questo è sempre l'attacco alle persone, al loro corpo, al loro fisico. Allora, vediamo appunto che in televisione sono i spezzoni del film La Passione di Cristo di Mel Gibson, cioè proprio in cui c'è sangue, violenza, in cui c'è veramente qualcosa di terrificante,
truculento.
E poi qualche commissione di qualche genitore va a protestare per questa trasmissione. Io leggo un trafiletto in cui dice che dei comitati che si occupano di TV e minori sono scandalizzati perché dicono per un servizio delle Iene dedicato agli interventi chirurgici ad aumentare le dimensioni del pene. E ora, il film di Mel Gibson che, cioè, già quello che si vede nei vari pezzettini di telegiornali si comprende la dimensione veramente terrificante, è normale perché esalta una figura criminale come quella di Gesù Cristo. E questa commissione per i minori, per la TV, si occupa del fatto che una trasmissione faccia un servizio sulle operazioni per aumentare la dimensione del pene. Io adesso penso che dal punto di vista dell'impatto emotivo sia chiaramente meno violento pensare a un'inchiesta televisiva fatta da un gruppo di comici sull'aumentare la dimensione del pene.
Sì.
Non si trova né scandaloso né pericoloso per la psiche dei bambini il vedere le scene di Mel Gibson. Cioè, eppure questa commissione ha protestato per questo. Cioè, ma di quali minori se ne vuole occupare? Sicuramente sappiamo di quali minori se ne vuole occupare,
sì.
Ma anche c'è da chiedersi una cosa. Ma perché questa commissione è così sconvolta dal fatto che si parli del pene in televisione?
Appunto, cioè, perché è così sconvolta?
Cioè, rappresentasse uno strumento di violenza, rappresentasse l'istigazione a qualcosa, è una parte del corpo, rappresenta la sessualità dei maschi, eppure si dice che è diseducativo. Ma pensate quante fobie sessuali sono state fatte sull'affrontare, sul toccamento, sulla masturbazione, sugli organi genitali, su quanti scandali ci sono. Ricordiamoci che ancora adesso in Italia ci sono state polemiche perché nei paesi stranieri si parlava di fare la pubblicità in cui potesse essere raffigurato nella pubblicità un uomo nudo in cui si vedessero gli organi genitali, lo scandalo. Eppure le scene di Mel Gibson con la violenza, il sangue, con la sofferenza, sono scene normali, proprio perché? Perché logicamente se si parla dell'individuo, della propria sessualità, dei propri organi genitali, gli si insegna a comprendere il proprio corpo. Se invece si propone un'immagine terrificante come quella del Cristo di Mel Gibson, gli si può sempre sconvolgere, spaventarlo e portarlo a essere più obbediente. E questa è veramente una delle caratteristiche basi comportamentali. Basta pensare che questa psiche, questa mentalità la si affronta a livello mondiale nell'Occidente, perché abbiamo visto la campagna elettorale americana, polemiche perché uno dei candidati poteva aver avuto un amante. Cioè, non è che abbia rubato, abbia ucciso, sia stato un corrotto.
Sì, beh, sai com'è il Clinton, in fondo, con la Lewinsky. Che male ha fatto?
Ma è stato, cioè, no, la Lewinsky è stato ancora più scandaloso di avere un amante.
Ma quella Lewinsky, Clinton, vabbè, avrà fatto quel che avrà fatto, ma come presidente ha lasciato un bilancio federale che era il miglior bilancio federale che poteva avere, una situazione economica che era favorevolissima, un'America che non era odiata nel mondo. Vabbè, avrà avuto un rapporto con la Lewinsky, ma ha lasciato un buon sistema sociale. Questo, io non so quali tipi di rapporti, anche perché già si mormora altre cosette, ma non è importante, e ha distrutto il bilancio federale, ha distrutto il sistema sociale americano, si è fatto odiare in tutto il mondo, ha portato l'integralismo a un livello tale che chiaramente dopo scatteranno sicuramente, scatteranno sicuramente degli anticorpi e con tutta la gravità che ciò chiaramente implicherà, non si è fatto la Lewinsky. Beh, meglio Clinton con la Lewinsky. Cioè, se il nostro Presidente del Consiglio si facesse qualche donna, a me sinceramente potrei essere invidioso, ma più di tanto non mi toglie. Ma se mi manda a fanculo il sistema sanitario, non ho più l'ospedale dove operarmi. Cioè, ci rendiamo conto? Ma che se ne faccia anche 50 donne se queste sono felici di starci? Ma non distruggere il sistema sanitario, che mi serve? cioè, non so se riesco a rendervi l'idea di tutto questo.
Sì, cioè, difatti quello che non conta non è tanto la capacità di essere un politico, di saper amministrare, di avere una visione politica, di avere un progetto per la società, per la comunità, di essere un buon presidente, un buon candidato, un buon politico. No, che non sia un ladro, che sia capace di intendere, di volere, di fare delle leggi. No, che non abbia avuto un amante. Cioè, ma questo rendetevi conto che rientra sempre nella mania della politica del piagnisteo, del politicamente corretto. Del politicamente corretto che ha sempre a che fare con la valenza morale cristiana, che è la cosa appunto sempre più pericolosa. Cioè, e difatti insistere non sulle capacità di un uomo, che è la cosa fondamentale, che può essere antipatico, antipatico, può avere un programma politico inaccettabile o che è terrificante, ma sul fatto che possa aver tradito la moglie, siamo veramente a livello di moralismo incredibile. E che distanza c'è appunto tra l'integralismo monoteista musulmano e l'integralismo monoteista appunto cristiano? Non c'è nessuna differenza, non c'è nessuna distanza. E questo, tenetevi conto che questo modello che avviene negli Stati Uniti poi verrà esportato, verrà imposto anche nei paesi occidentali, verrà imposto anche all'Europa, e in Europa non troverà le resistenze da parte del potere politico, perché con una classe politica che ha voluto la legge sulla fecondazione assistita abbiamo chiaramente la dimensione dello sconvolgimento a cui siamo arrivati.
No, abbiamo uno sconvolgimento nel senso che questi politici, cioè queste persone che in questo momento stanno facendo politica, non hanno il senso del divenuto sociale, non hanno una prospettiva per il futuro, è questo che è atroce. Cioè mancano praticamente di quel minimo senso di paganesimo che è necessario per un politico. Io vorrei dare un'altra notiziola così su e via, anche perché sono sempre notizie atroci all'interno dell'insieme. Un'indagine pubblicata dal Gazzettino di domenica 4 gennaio 2004, per cui è un po' datata, diciamo così. Il lavoro minorile è una piaga a nord-est. Solo in Veneto sono oltre 40.000 i ragazzi che tra i 14 e i 18 anni sono già occupati. Cioè, mi sembra abbastanza pesantina la faccenda, 40.000 ragazzi che praticamente sono fuori dal circuito scolastico fra i 14 e i 18 anni. Cosa ne avremo in futuro di questi ragazzi? Innanzitutto avremo un aumento di quella che è la criminalità minorile, perché chiaramente questa gente deve sopravvivere. Cioè, non crederete mica di viaggiare in Mercedes e che qualcuno non tenti di fregarvi la Mercedes, vero? Cioè, se il sistema sociale nel quale viviamo non è sano, la quantità di criminalità sarà esponenziale, cioè aumenterà in maniera proporzionale. Tanto più il sistema sociale in cui viviamo è malato o viene danneggiato, tanto più il pericolo di vita delle persone, delle singole persone, sarà maggiore. Sono circa 1 migliaio all'anno le denunce alla procura, del 60% dei casi si parla di ragazzi italiani. Per cui cerchiamo un pochino di renderci conto cosa stiamo preparando per il futuro, perché dopo questi ragazzi cresceranno, noi diventeremo vecchi e questi li lasciamo in eredità alla società futura. Non so ancora come farvi capire il concetto del paganesimo di costruzione della vita o di costruzione del futuro, perché se non si riesce a capire l'importanza del concetto di paganesimo nella costruzione del futuro, costruzione di una buona società nella quale vivere, e allora non vuol dire che non sono in grado di trasmettervi niente, ecco questo, Francesco, se non riusciamo a trasmettervi questo no.
Ma sai, il paganesimo poi ha sempre la capacità di avere la realtà sua alleata, e le persone hanno sempre una sensibilità, saranno poche quelle che saranno attenti, che sono capaci di percepire, però sono sempre più che sufficienti, insomma. Vuoi che diamo via le telefonate, Claudio?
Sì, 049 700 700 e 049 700 838. Vi ricordo che questa trasmissione viene ascoltata in diretta in internet, non so da quanti ascoltatori, comunque lo sapremo al più presto. Pronto? Sì? Velocissimo, mi raccomando.
Buongiorno, buongiorno.
Ciao.
Io mi sto all'infuori del discorso religioso. Voglio parlare di religione, però. Perché io voglio fare come fanno gli avvocati, terza persona, non coinvolti, cioè terza persona, persona non coinvolti. E non è vero, per esempio, che nel mondo c'è l'antisemitismo e che gli ebrei hanno tanta paura. invece sono i cristiani quelli veri che hanno tanta paura. Vogliono ingannare dicendo che il mondo ce l'hanno con gli ebrei, siccome che si fanno malamente, vanno malamente in fallimento di tutto il mondo, perché pretendono e pretendevano per loro uso, l'ordine, rigore, disciplina e si preti. Non lo permettono questo alle famiglie e usano tutte le forze per salvarsi gli stipendi fissi statali.
Vabbè.
Dobbiamo pagare loro, non noi.
Va bene, Sandro.
Con gli ortodossi, per esempio i russi, che non i cristiani stessi, ma i dei antichi, la morale di sono ancora comunisti, gli aveva i privilegi qua, quando gli erano i comunisti. Adesso vogliono i preti la sapienza e non vogliono pagare a nessuno il viaggio, poveracci.
Ok,
ciao.
Alessandro è sempre molto, sempre molto attento agli argomenti di attualità. Pronto? E di conseguenza parte sempre da quello.
Buongiorno. Senta, mi una certa età e c'è tanto che dico che i tori non scuovo di farmi tornare in Rio come una volta, perché una volta che noi eravamo qui era molto rispettare, si inginocchiamo in terra, baciamo le mani, era come Cristo si sentiva. E dopo con la sviluppo dei ragazzi va a scuola e ormai goletto un camiste robe non ti puoi fidarmi di intendere perché anche a me golette. Allora gli ha toccato fare qualche passo indietro, molti passi indietro, e allora gli dice: se no altri fermo tornare in Rio, torniamo a fare quello che vogliamo.
Esatto.
Un'altra cosa dicevo, un mese o due fa, sotto le feste, c'è stato un gran concerto della cantante che adesso non so dire
Sì? Mesi.
Un gran concerto, ma nominato, un fenomeno della cantante che a metà, nell'intervallo così, a metà strada, si era fermato. E all'improvviso, magari che nessuno sapeva cosa...
Non lo sapeva.
Aveva cominciato a parlare di pirofili, di preti, non so se si ricorda.
Sì.
Adesso faccio per dire che aveva parlato, cioè, tutti questi romanzi, si vede una roba inaspettata, perché si dice che prima l'avaria bloccava. E dopo per radio ho sentito dire, o per televisione no, perché queste robe non dice per televisione, tanto sei di Berlusconi, dopo ho sentito dire per radio, signore, che che a Canale 5 sto concerto io va registrare, però registrando io cava via la scena.
Sì, esatto, quella è anche la canzone sua.
Sì? No, io credo che ha cantato la canzone, però
che
cantava via,
che
è successo nel Canale 5.
Sì. Comunque è il concerto di Natale.
Comunque estratto del concerto di Natale della Hill, la quale Hill voleva fare un discorso, l'aveva annunciato il discorso era annunciato, chiaramente non sapevano cosa avrebbe detto, però sapevano quali erano le sue posizioni, per cui non potevano pensare che lei davanti ai cardinali si tirasse indietro, e ha denunciato proprio l'attività della pederastia della Chiesa Cattolica, l'attività di distruzione. Naturalmente lei l'ha fatto dal punto di vista anticlericale, cioè l'ha fatto da una che lei crede in Dio, cioè lei in realtà è una credente, l'ha fatto però dal punto di vista anticlericale, cioè attaccando quella che è l'attività della Chiesa. Naturalmente questo ha mandato fuori di testa i cardinali, che sentirsi dare dei criminali, noi lo facciamo normalmente e continueremo anche a farlo, perché noi consideriamo criminale Gesù Cristo e il macellaio di Sodoma e Gomorra e la figa vergine della Madonna, cioè sono dei veri e propri atti di destabilizzazione istituzionale, cioè siamo all'evasione, non è terrorismo perché non mettono ancora bombe, ma le bombe le mettono nella psiche dei ragazzi, ed è gravissimo tutto questo, che è molto peggio in effetti. Però siamo alla sovversione sociale e di questo non c'è dubbio, cioè non possiamo far finta che ciò non sia.
Sì, ma giustamente appunto la IRA aveva parlato dei preti pedofili e loro ha detto poteva parlarne un'altra volta, cioè proprio come fosse una cosa di cui si poteva sorvolare, sospendere e non dar significato.
Parlare dei preti pedofili proprio a Natale, ci rovini a noi cardinale il Natale. In fondo cosa abbiamo fatto? Abbiamo soltanto distrutto la vita a qualche decina di migliaia di ragazzi, abbiamo macellato tutta la popolazione di ragazzi del Canada, abbiamo distrutto quella che era la popolazione indigena dell'Australia, abbiamo fatto a pezzi, abbiamo distrutto l'Africa in fondo, abbiamo macellato tutta l'America Latina, abbiamo fatto 200 milioni di schiavi dall'Africa all'Europa, 9 milioni di donne abbiamo messo fra i roghi e la vita distrutta. Cosa volete che sia? Perché ci rovinate il Natale?
Facci festeggiare il Santo Gesù, vero?
fateci festeggiare il Santo Natale.
Sì, ma d'altronde sai, quando le persone non sono interessanti, quando si pensa sempre che le persone devono essere pecore del gregge, queste sono le conseguenze normali, cioè nel senso che chi ricorda che non siamo pecore, che non siamo gregge, ma che siamo uomini e che siamo comunità, che siamo popoli, questo dà sempre fastidio. D'altronde quello dell'ignorare le caratteristiche dei singoli, delle persone, è una follia del monoteismo. Siamo partiti con questa inizio della trasmissione a ricordare proprio delle varie leggi che vengono fatte contro i diritti delle persone, sono partite dal fatto che i farmacisti non danno certi medicinali alle ragazze, che i medici non prescrivono certe medicine, e questo lo fanno perché devono creare sofferenze. Questa sofferenza non è il desiderio del singolo, non è il desiderio di un individuo, è il desiderio della predicazione criminale di Gesù Cristo.
È l'attività della Chiesa Cattolica che è finalizzata al traffico di schiavi, perché questo si tratta alla fin fine. Perché è inutile dire non c'è lo schiavismo, non c'è... no, lo si compra e si vende a livello emozionale, cioè lì si usa come materiale di scambio, come mezzo di potere, mezzo di pressione all'interno di vari sistemi sociali. Ed è una cosa veramente allucinante, cioè le persone vengono praticamente private dall'essere dei soggetti di diritto costituzionale e ridotti a una massa d'uso per conto terzi. E questo è l'essenza stessa dello schiavismo, ed è questo che sta facendo la Chiesa Cattolica in questo momento.
Beh, d'altronde la schiavitù della vita è una delle volontà, è uno dei...
Vero, no?
È uno delle volontà...
Marco, una domanda, siccome un'ascoltatrice a Radio Maria ha detto...
Marco, questa è per la Sione.
Se la malattia dura un po', non segua fase a guarirla. Ha detto, ma scusi, ha detto Reverendo, ma la settimana... il Natale, insomma il 25 in cui è nato Gesù, no? Ha detto, ho sentito dire che non è propriamente la data della nascita di Gesù, ma è stata presa, era una anticamente...
No, hanno già cambiato versione,
fai finire, Francesca.
No, e il prete ha ammesso, ha detto che è vero, non corrisponde alla data della nascita.
No, Marco, mi dispiace, ma non sei aggiornato sugli ultimi
esercizi. Sì, c'è l'ultima versione, teologica.
No, lui ha ammesso che non
no,
è...
No.
Ma scusa, allora...
di l'ignorante, perché la storia ha confermato che...
Perché, c'è un tizio che si chiama Messori... il quale fa i tripli salti mortali con cadute in avanti per confermare l'inconfermabile, per confutare l'inconfutabile, che ha detto che è proprio in quel giorno che è nato.
Ah, è proprio in quel giorno.
E siccome è un consigliere, Messori è un consigliere di Wojtyla, cioè...
Però guarda, io ti giuro, veramente, che si metta d'accordo col
sì.
Il tempo del Natale lì, perché la signorina ha detto che è vero, questa era praticamente una festa pagana.
No, ma tu sei aggiornato, Non sei aggiornato a Natale.
L'hanno sostituita con la nascita di Cristo perché il sole che nasce è simbolo della luce che porta al suo Dio. Ma allora, no, una domanda.
Il cristianesimo è così...
No, scusa Francesco, ma come mai non sanno neanche la data precisa della...
Perché non è mai esistito, è molto semplice.
E lo ammettono anche, lo dicono,
sì,
che
però...
non è una settimana in cui...
Ma non è mai esistito Gesù di Nazareth, questo è il dramma.
Ma tu sei il diavolo, tu vai troppo avanti con ragionamenti.
Ciao.
Il dramma è questo, se un oggetto non è mai esistito... Comunque non si può collocare quell'oggetto, perché quando veniva collocato la nascita del Gesù dei cristiani in aprile, perché veniva collocato in aprile, era perché in Luca c'era scritto più o meno che i pastori erano fuori ad accudire le pecore. Ora i pastori stanno fuori ad accudire le pecore soltanto in primavera, quando nascono gli agnelli, e possono essere attaccati dagli animali, diciamo così, da caccia, cioè tipo i lupi, tipo quello che c'era, insomma. Allora, mentre invece quando partoriscono in inverno, siccome partoriscono dentro, cioè partoriscono a riparo, non ci sono i pastori fuori con i greggi, cioè c'è un'altra. Allora, da questa deduzione si è dedotto che Gesù sarebbe nato in primavera. Dopodiché hanno cambiato continuamente, l'hanno fatto nascere l'Epifania, poi l'hanno fatto nascere il 25 dicembre. Cioè, c'è stato tutto un gioco di bussolotti che chi ne ha più ne metta, vediamo un po' come possiamo piazzare la nostra data per fregare st'altri, perché poi alla fin fine era solo questo.
Sì, beh, difatti appunto il monoteismo è capace di questo. Io ricordo sempre appunto che un autore che ha scritto un libro che si chiama La miseria del cristianesimo diceva che il cristianesimo può essere qualsiasi cosa al contrario di quella cosa. Lui diceva, troverete sempre un prete che è disposto a sostenere qualsiasi tesi e la sua antitesi. L'importante è che voi accettate il suo Dio e la sua visione religiosa. Questo per lui è essenziale. E perché? Perché l'importante è sempre ingannare, e ingannare è sempre necessario per portare le greggi all'interno dell'ovile. Quando sono all'interno dell'ovile non c'è più pericolo che scappano e possono tranquillamente essere portate al macello.
Allora, noi chiudiamo qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo, adesso mettiamo su un po' di pubblicità nella nostra sigla, vi do appuntamento alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione, e le ore 19 avevo portato anche un'altra cosetta che Francesco non ha, non ha visto, comunque gliela accenno soltanto il titolo è L'uomo bianco e l'uomo di colore. L'autore è di Cesare Lombroso. C'era un po' da spiccicarci dalle risate, ma lo faremo un'altra volta, insomma. Vi do appuntamento allora alle ore 19 con la seconda parte della trasmissione di Magia Stregoneria.
Ciao a tutti.
E vi ricordo sabato alle ore 20:30 il dibattito su Palpare il Mondo. Ciao ragazzi, vengono anche dall'estero per ascoltarci, o almeno così ci hanno annunciato. Chi ha assistito all'altro dibattito sono arrivati da Roma. Fate un po' voi, insomma, quello che sta avvenendo, e c'è un interesse sempre più crescente per questa trasmissione, e c'è un interesse sempre più crescente per quello che è il paganesimo anche a livello mondiale. Ciao a tutti, vi saluto, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo. Ciao.